E come vi avevo annunciato, diamo forma alla speranza e oggi parleremo di un tema non ricorrente qui su RWS, ma è un tema che affascina e che ispira incontri, mostre, festival, libri. In Italia, ad esempio, ho visto che nel 2025 sono state già organizzate diverse cose, tra festival, libri, eccetera, eccetera, e che ce ne sono ancora, appunto, in progetto. E lo facciamo, parleremo di questo argomento insieme ad Andrea Smazza, che ormai, insomma, e appunto da forma alla speranza qui su RWS e insieme al dottor Andrea Menegotto, quindi benvenuti.
Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie.
Allora, Andrea, tu ti occupi di comunicazioni a livello della Giovane Europea della Chiesa Adventista, ma ti occupi anche di affari pubblici, libertà religiosa, e quindi il tema che vogliamo affrontare fa parte, insomma, delle tue corde, di quelle che sono poi i tuoi interessi. E ora ti darò modo di poter anche esprimere, insomma, quello che è il tuo interesse e anche qualche domanda al dottor Andrea Menegotto. E il dottor Andrea Menegotto è stato nostro ospite qualche tempo fa, lui si occupa di storia, di sociologia delle religioni, scienze religiose, e anche ricercatore del CERSNUR, Centro Studi sulle Nuove Religioni, e poi si è occupato di diverse pubblicazioni, tra cui la monumentale enciclopedia delle religioni in Italia, e poi ci sono stati anche gli aggiornamenti, quindi è uscita una prima edizione e poi ci sono stati diciamo i vari aggiornamenti. E a te la parola, Andreas, per introdurre un po' l'argomento di oggi che vorremmo, insomma, poter allargare insieme al dottor Menegotto.
Sì, buongiorno. Intanto, professore, è un privilegio poter interloquire con lei. Io, come dicevo anche la scorsa volta, il professore Introvigne, vi seguo da non anni, da decenni, quindi quello che scrivete lo faccio sia per curiosità personale, sia per lavoro adesso da qualche annetto a questa parte. Sono anche molto appassionato di esoterismo, di insomma occultismo, cioè appassionato, incuriosito, ecco, non voglio dare un'accezione positiva.
Cioè non praticante, ma ti incuriosisce conoscere questo mondo.
No. Ma infatti la mia prima domanda, professore, sarebbe questa, cioè qual è, perché ovviamente io so che lei è uno dei massimi esperti in questa materia, ma l'occultismo, l'esoterismo, in che modo influenzano la religione, in particolare quella cristiana? Diciamo, qual è il trend degli ultimi anni? C'è sempre maggiore influenza, minore? E questa influenza come si manifesta poi? E poi la seconda domanda che volevo collegare a questa prima domanda è questa. Lei ha scritto anche un libro interessantissimo sugli angeli, no? E lamenta, mi pare, anche il fatto che nelle chiese cristiane o cattoliche, insomma, se ne parli sempre meno, e quindi, diciamo, si affronta anche il tema del paranormale. Ora, secondo lei, secondo la sua esperienza e i suoi studi, quando questo tema dell'occultismo o del paranormale, qual è diciamo, il discrimine che dà un'accezione positiva al paranormale quando in maniera negativa, no? Non so se è, diciamo, reso...
Sì, ma allora sono domande estremamente
un fiume di domande
e complesse, su cui bisognerebbe tenere forse mesi, non giorni di seminari, però diciamo che se vogliamo portare molto alla sintesi, all'essenziale, no? Quindi al cuore della questione, che cos'è l'esoterismo? Il termine occultismo in realtà è un termine vago che non ha una definizione in senso stretto, cioè si fa riferimento a un po' quel mondo oscuro, quindi tende ad avere un'accezione un pochino più negativa. Beh, l'esoterismo innanzitutto è una tradizione culturale seria, cioè, e quando diciamo seria non stiamo dando un giudizio di valore. Ecco, dobbiamo distinguere secondo me in partenza due cose. Si parlava di libertà religiosa, ci può essere una libertà religiosa, ci può essere una valenza culturale in un'esperienza, non per questo tutte le esperienze dal punto di vista poi etico sono da ritenere buone, dipende che frutti poi portano nella vita della persona, nella vita della comunità e quant'altro. Quindi, che cos'è l'esoterismo innanzitutto? È l'idea che esista un sapere nascosto. E che quindi, passatemi il termine, come si dice dalle mie parti, io sono lombardo, che non ce l'hanno contata su tutta, cioè cosa vuol dire? Che non ce l'hanno raccontata fino in fondo. E che quindi, al di là di una facciata che rappresenta le religioni tradizionali e il cristianesimo in particolare, ci sia una sapienza un pochino più nascosta che è destinata a pochi eletti. Quando si parla dell'influenza, quando si chiede l'influenza che queste tradizioni hanno avuto e hanno nelle esperienze più tradizionali, diciamo di origine cristiana, ma anche di altri filoni o di altre tradizioni religiose, mi viene in mente qualche caso specifico, il successo che poi è stato declinato e anche ampiamente dibattuto in termini negativi, per esempio dei libri di Dan Brown, dal Codice da Vinci in avanti, no? In fondo si riteneva questa cosa, non ci hanno raccontato tutto di una figura storica importante come quella di Gesù Cristo e quindi dobbiamo rivelare un sapere nascosto. Io credo che in maniera poi molto più banale tutto questo si declini con quello che i sociologi chiamano l'esperienza relativista. Oggi se c'è una vera grande religione degli italiani è quella che noi diciamo da tempo, il credo virgola a modo mio, o come dice Grace Davy, grande sociologa anglosassone, è il believing without belonging, cioè voi troverete tutti nella vostra vita le persone che vi dicono credo appunto, ma a modo mio, cioè credo senza appartenere. Quindi esperienza del fine settimana con una cara amica mi dice: io so che tu ti occupi di queste cose qui, guarda che io dico sempre le mie preghiere, non so esattamente a chi le indirizzo, ma sono credo, no, so che è la mia convinzione profonda che esista qualcosa d'altro, un qualcosa che però non si incanala in una esperienza religiosa di quelle più codificate, di quelle appunto tradizionali. Si può parlare di due cose, non solo di esoterismo che in qualche modo lancia, passatemi proprio in maniera forse banale, no, delle frecciatine alle tradizioni religiose più strutturate e in fondo, no, si instilla il dubbio dicendo sì, ma c'è qualcosa d'altro e questo qualcosa d'altro è stato tenuto nascosto dalle religioni e dalle essenziali, dalle loro derivazioni e quindi fondamentalmente la persona che sono pochi gli atei e gli agnostici, oggi si parla al massimo 3-4, qualcuno dice il 5%, per citare i dati del nostro paese, tanti credono, però credono in quella forma che abbiamo detto. Le religioni tradizionali, le esperienze religiose codificate non sono esenti da questo, perché appunto molto spesso lo stesso fedele va alla ricerca, interrompetemi pure perché poi divento noioso probabilmente, va alla ricerca di quel qualcosa in più che spesso si costruisce da sé. Se invece vogliamo parlare un pochino più direttamente dell'esperienza dell'occultismo, occultismo è un termine...
Ne parliamo fra poco, professore, perché ci ascoltiamo un brano di Massimo Di Cataldo che dice: c'è bisogno di credere, perché da quello che lei stessa ci sta dicendo, ma quello che sappiamo, nell'uomo c'è questo bisogno di credere. Magari non sa bene a chi, ma a qualcuno o a qualcosa bisogna credere. E riprendiamo il nostro dialogo. Il professor Andrea Menegotto, stavamo iniziando a parlare di occultismo, quindi lei ci faceva appunto la differenza tra esoterismo e occultismo, e c'è questo interesse, c'è questo bisogno di credere, questo bisogno di avere dei misteri rivelati e di sapere che ci sono dei misteri da scoprire. Questo è qualcosa che stimola tanto l'immaginazione umana. Professore, allora invece l'occultismo?
Ma l'occultismo richiama più direttamente dei concetti legati un po' al mondo della magia, no? La magia, che come diceva il grande fenomenologo delle religioni romeno Mircea Eliade, ha una differenza rispetto alla religione, perché se la religione è ierofania, cioè manifestazione del sacro, la magia è cratofania, da kratos, potere, manifestazione del potere. Del potere di chi però? Del potere dell'uomo che in qualche modo pretende di manipolare le forze occulte, comunque le forze non note. Nelle esperienze religiose la grande insidia può essere quella, anche quelle che vivono nel contesto di una forma codificata, no? Di una chiesa piuttosto che di un'organizzazione in generale. Perché? Perché un po' la versione pop, permettetemi, della magia come atteggiamento, come atteggiamento culturale, dobbiamo immaginare il mago con in mano la bacchetta magica, cioè è quella che definiamo la superstizione. Che cos'è la superstizione? Ecco, innanzitutto la superstizione è una cosa, ho dedicato qualche scritto a questo, di difficile definizione, perché la superstizione si può solo riferire in riferimento a un'esperienza che invece viene ritenuta codificata, come abbiamo già detto più volte, o valida, ed è una deviazione di questo. Facciamola molto breve. Cosa vuol dire adottare un atteggiamento superstizioso o magico nel contesto di un'esperienza? Cioè, dove passa la contaminazione di un'esperienza religiosa in questo senso? Quando si va un po' in contraddizione rispetto al riconoscimento di una realtà che è più alta di noi, che è più grande di noi, e quando in fondo dalla volontà di questa entità, che generalmente nelle religioni viene definita Dio, si passa a voler manipolare questa entità, no? Quindi nelle grandi esperienze folcloriche esiste tutto il culto, per esempio, di forme varie, anche di santi, che però vengono piegati in qualche modo al volere, no? Del fedele, che non è tanto più fedele, ma è colui che vorrebbe manipolare, no? questa esperienza a suo favore, dimenticando in fondo, se parliamo della religione cristiana, in fondo no? C'è il Padre Nostro, la preghiera in assoluto che viene introdotta niente meno che da Gesù Cristo, si dice sia fatta la tua volontà, lì si invertono i termini, cioè sia fatta la mia volontà, cioè a prescindere da tutto. Rimane il dato di fatto che l'esperienza umana è un'esperienza di per sé religiosa, l'uomo si dice è naturalmente religioso, se ci pensiamo i grandi filosofi dell'antichità pongono fondamentalmente tre domande, no? Chi sono, da dove vengo e dove vado, che sono domande filosofiche, ma sono in realtà domande sul senso della vita e sul senso dell'uomo. E chi sono, la mia identità, ma da dove vengo, è una domanda che riguarda tutto un discorso di cosmogenesi, quindi di origine del mondo e di me stesso, e dove vado mi apre il problema di quello che ci sarà dopo, quello che c'è qui ed ora, no? Quindi chi sono, se potremmo declinarlo anche in chi sarò. Quindi il dato di fatto è che la religione rimane comunque importante nell'esperienza umana, si declina in forme diverse, e il relativismo, il termine che usano i sociologi, quello di relativismo, se volessimo tradurlo in maniera molto pratica, molto semplice, se vogliamo che molto banale, è un po' sinonimo di confusione, no? Una confusione dove ognuno, ecco, il sacro assomiglia un po' a un negozio di bricolage dove uno va e compra un po' tutto quello che più gli appartiene, più lo aggrada, e si costruisce un pochino il suo proprio credo, il credo, sì. Virgola, appunto, virgola, a modo mio.
Quindi un Dio a propria immagine, non noi che siamo immagine di Dio. Andrea, so che volevi fare un'altra domanda.
Ne vorrei fare altre 100, però faccio una breve, visto che siamo, insomma, vicino alla fine della trasmissione. Professore, ma le religioni, no? Si parlava delle religioni, anche del paranormale, volendo, no? Hanno sempre, diciamo, dato alle persone, hanno cercato di dare sempre speranza, di una visione, anche un'utopia, un qualcosa a cui aggrapparsi in questo, diciamo, questo mondo così, diciamo, difficile, problematico. E lei, vedendo anche le statistiche, eccetera, indagini, anche come, diciamo, sta andando il mondo e come reagiscono le popolazioni a tutti questi fatti e misfatti, ha anche lei l'impressione che le religioni stiano un pochino, tra virgolette, fallendo nel dare queste prospettive, magari anche utopistiche, questo orizzonte più ampio, questa speranza ai popoli, oppure mi sbaglio?
Io credo che le religioni in realtà, cioè, visto da un lato prettamente umano, pare questo. Io concordo su questa analisi. Io credo che le religioni, proprio quelle, anche soprattutto quelle tradizionali, si siano trovate molto sprovviste di strumenti interpretativi relativamente alla situazione attuale, perché che il clima non sia buono, non sia il massimo della vita, conflitti, guerre, appunto, e potremmo dire pestilenze fino a qualche anno fa, hanno sicuramente cambiato la visione del mondo. Le religioni, a mio avviso, continuano a rimanere un riferimento, no, per i cosiddetti uomini di buona volontà, ma forse avrebbero bisogno di affermare in maniera sempre più determinata di parlare all'uomo, non in termini, mi parebbe di dire neanche in termini troppo altisonanti e, passatemi il termine, tra virgolette, troppo religiosi, cioè aulici diversi, ma far comprendere all'uomo che in qualche modo il futuro, ma il futuro inteso nella proiezione più ampia, si dovrebbe incominciare a costruire qui. Le religioni dovrebbero lanciare, lo stanno in parte lanciando, ma dovrebbero lanciare in maniera molto determinata questo messaggio. Invece molto spesso, ancora oggi, i conflitti hanno origini di carattere culturale e qualche volta
anche religioso.
Di carattere sì. religioso. Ecco, se tutte le religioni convogliassero nel parlare un unico linguaggio, al di là dei proclami, ma che è quello della pace, di una situazione senza andare verso magnifiche sorti e progressive che non ci saranno mai, come ci dimostra il fallimento del New Age, no? Ma fossero determinate nel darsi la mano davvero a partire da lì e dare l'esempio di come si dovrebbe vivere in questo mondo, forse allora le cose potrebbero cambiare.
Mi viene in mente che un esempio, almeno per noi cristiani, un esempio è quello di Gesù Cristo. Gesù era molto pratico, viveva per strada, viveva fra gli uomini, e innamorarsi di lui e seguire il suo esempio potrebbe essere, secondo me, la strada giusta. Gesù non era solo di parole, anzi, c'erano molti fatti e le parole erano poi un'espressione verbale di ciò che lui faceva e di ciò che lui viveva.
Ma io concordo assolutamente, però, appunto, seguendo proprio la scia di questo discorso, io credo che l'esperienza poi che uno vive a livello religioso dovrebbe viverla nel suo quotidiano. Cioè, tutti noi siamo turbati da venti di guerra o guerre che ci sono nel mondo, adesso il nuovo conflitto che pare si stia chiudendo appunto Iraq, Israele, ma al di là di che si aprirà probabilmente Iran. Qualcun altro, purtroppo. Però io credo che la pace si incominci a costruire da noi, cioè non possiamo pretendere la pace fatta dagli altri su scala più grande se non decliniamo nella nostra vita, e probabilmente ho voglia di uccidere il mio vicino di casa. Non è il mio caso, i miei vicini sono delle brave persone, ecco. Però le cose partono esattamente.
No, ma è facilissimo quello che dice. Ieri mi trovo in ospedale, già stava accadendo un piccolo conflitto tra due persone che aspettavano appunto di entrare per una visita, per dire che siamo così veloci, no, ad entrare in guerra noi personalmente, quindi nel quotidiano. Quindi possiamo immaginare quello che succede in scala poi mondiale, quindi iniziamo da noi a vivere la pace, quindi la speranza la possiamo creare, la possiamo formare se ognuno di noi facciamo la nostra parte e non guardiamo solo gli errori che compiono gli altri. Devo proprio salutarci, vi ringrazio tanto per questo dialogo e alla prossima.
Grazie. Buona giornata.
Buona giornata.